sul tema che stiamo affrontando, dopo aver esaminato insieme le parabole del ritorno, ricordate, abbiamo aperto questa parentesi che parla del rapimento. Abbiamo visto come il Signore ha promesso che sarebbe ritornato, abbiamo visto già come ritornerà, ma stiamo vedendo ancora anche tutte le cose che precederanno il suo ritorno. Ci saranno delle cose che accadranno prima che lui ritornerà. E queste cose che accadranno, che erano state profetizzate, che sarebbero accadute, li vediamo già sotto i nostri occhi. Questo significa che il suo ritorno è vicino, perché si stanno verificando, si stanno adempiendo alla lettera tutte le sue profezie. Ce ne sono alcune eclatanti, non so, tipo la ricostituzione dello Stato di Israele nel 1948 ad opera di tutto il mondo, ma tantissime altre che si stanno verificando sotto i nostri occhi e che sono segni indicatori che il suo ritorno è vicino. Abbiamo visto insieme le tante favole che erano profetizzate, abbiamo visto insieme come la Chiesa si sarebbe degradata secondo le profezie, tutti gli anticristi che ci sarebbero stati, la tribolazione che aumenta sempre di più, l'empietà delle persone. Abbiamo fatto la differenza tra l'empietà e l'empio, vi ricordate? La differenza tra la tribolazione le tribolazioni che sempre ci sono e che peggiorano, che aumentano, ma anche la tribolazione che peggiorerà fino ad aggiungere l'apogeo, il culmine, dopo che il Signore ritornerà. Abbiamo visto anche ancora l'importanza di conoscere la Bibbia per non essere tratti in inganno da tutta la seduzione che circola nel mondo. Insomma, abbiamo bisogno di conoscere la verità per non cadere vittime della seduzione, dell'imbroglio, della menzogna. E purtroppo il mondo è pieno di menzogne, naviga sulla menzogna. Non dobbiamo essere come dei bambini sballottati di qua e di là che magari si vendono per una caramella, se ne vanno dietro all'emozione, se ne vanno dietro all'illusione. Abbiamo visto l'esempio dei Galati, che dopo aver ascoltato la verità attraverso la bocca dell'Apostolo San Paolo, alla fine avevano ricevuto la visita di alcune persone un po' strane che così subito in 448 avevano stravolto la dottrina e avevano cominciato a credere delle cose strane dopo aver conosciuto la verità. Quindi si professavano ancora cristiani, ma credevano delle cose assurde intorno all'opera del Signore Gesù Cristo, intorno alla grazia che lui aveva conquistato versando il suo sangue. E allora l'Apostolo, ricordiamo, abbiamo letto insieme, dice, se anche io o un angelo dal cielo venisse a dirvi delle cose diverse da quello che il Signore vi ha detto attraverso la sua parola, sia anatema, non lo ascoltate. Sì, perché l'Apostolo Paolo è come se dicesse: potrei impazzire un giorno, venire qui e dirvi l'opposto di quello che vi ho detto. Non mi dovete ascoltare perché sono pazzo. E così di tutte quante le persone. Abbiamo visto che il Vangelo è un messaggio che si traduce nella pratica con un'etica, con uno stile di vita. Noi ci siamo convertiti per seguire la via giusta, che è il Signore Gesù Cristo, la via giusta, che Lui attraverso la nostra coscienza ha messo dentro di noi proprio per aiutarci a comprendere. Abbiamo visto che l'albero si conosce dal frutto, quindi non è tanto l'etichetta che le persone si stampano sulla fronte, il vestito che indossano, che è indice dell'autenticità della verità. Oh, ci sono tante persone che si proclamano in mille modi. Quello che conta è lo stile di vita, quello che conta è quello che dimostrano. Abbiamo visto insieme che la dottrina, cioè quello che noi crediamo, determinerà anche il nostro comportamento, determinerà anche la nostra etica. Insomma, se noi crediamo che la fornicazione è un peccato, faccio un esempio, la fornicazione è il rapporto sessuale prima del matrimonio, se noi crediamo che la fornicazione è un peccato, noi non andremo a prostitute, noi non avremo rapporti prematrimoniali, Quindi la dottrina ci porterà a vivere un certo stile di vita. Se invece credessimo che non è un peccato, allora noi lo faremo. Quindi tutto viene di conseguenza a quello che noi crediamo. Purtroppo oggi le persone danno più valore a tutti questi I like dei social, del computer, stanno guardando l'approvazione della gente, della massa. Allora, se uno scrive la più grande stupidaggine del mondo, ma poi in internet, sui social, riceve 50.000, 500.000 o un milione di I like, allora ho detto la cosa proprio. Allora va bene questa. Come se tutto fosse autenticato dalla gente. Quindi conta la massa, conta l'approvazione della gente. Invece abbiamo visto, secondo la Bibbia, che per noi deve contare l'approvazione di Dio. Come ce l'ha il pollice Dio? Su o giù? Quando diciamo le stupidaggini, quando facciamo il peccato, ce l'ha su, ce l'ha giù. E allora noi dobbiamo verificare se nella nostra vita stiamo credendo quello che è giusto e soprattutto se stiamo facendo quello che piace al Signore, perché alla fine dobbiamo rendere conto al Signore e non alle persone. Allora, adesso è finita l'introduzione, tutto questo era introduttivo. Adesso ci addentriamo nel tema e cominciamo a vedere il rapimento proprio così, un po' più approfonditamente. Il rapimento è... non funzionano le slide. Non capisco perché. Manca la GIF. Comunque, va bene. Il rapimento è questa azione che farà il Signore per portare via tutti quelli che lo hanno creduto, tutti quelli che lo hanno seguito. Perché li vuole portare? Perché ci vuole portare via? Perché ci viene a prendere per portarci via? Come leggeremo adesso, per evitare che noi soffriamo col mondo, per evitare che noi insieme col mondo subiamo la sua collera, subiamo la sua ira. Sì, perché Dio è in collera con questo mondo. Dio è molto adirato, Dio è molto arrabbiato. Sì, le persone le fanno di tutti i colori e pensano di cavarsela sempre, perché molte persone sono convinte addirittura che Dio non c'è e quindi possiamo fare quello che vogliamo. Ma Dio c'è, dobbiamo incontrarlo, e lui ha stabilito il D-Day, cioè un giorno in cui giudicherà il mondo. E le persone pensano che il giorno in cui giudicherà il mondo, dice, vabbè, casomai poi mi distrugge e è finito tutto. No, non è così. Da quel giorno, da quel giudizio, ci sarà una sentenza definitiva, incontrovertibile, che porterà tutti quelli che non hanno voluto seguire nella pratica il Vangelo, li porterà nel tormento eterno. E quindi vorrei che adesso leggessimo un po' di versetti proprio a sostegno di quello che stamattina vorremmo dire. Isaia 57,1, questo è un versetto importantissimo nella mia vita personale proprio. Allora leggiamo questi versetti, qualcuno per favore, 57,1, poi 26, 20 a 21.
Il giusto muore e nessuno vi vada, gli uomini buoni sono tolti di mezzo. E nessuno considera che il giusto è tolto di mezzo per sottrarlo ai mali che sopraggiungono.
Il giusto è tolto di mezzo per sottrarlo ai mali che sopraggiungono. Quali sono questi mali che devono sopraggiungere? Sono i terribili castighi che ci saranno, che sono descritti nell'Apocalisse, che ci saranno dal momento in poi, da quando il Signore ci prenderà, ci porterà via. Da quel momento in poi accadranno dei mali, dei castighi terribili. Tutte le persone vorranno morire, diranno alle rocce, cadeteci addosso, nascondeteci dall'ira di Dio. Quindi si renderanno conto che l'ira di Dio sta sopraggiungendo in tanti modi e vorranno essere liberati, ma non ci sarà più tutta questa possibilità di salvezza. Isaia 26, 20 a 21.
Va, o popolo mio, entra nelle tue camere, chiudi le tue porte dietro a te, nasconditi per un istante finché sia passata l'indignazione, poiché ecco l'Eterno esce dalla sua dimora per punire l'iniquità degli abitanti della terra. La terra metterà lo scoperto offerto il tuo sangue, restate e non nasconderà più il tuo uccidio.
Grazie Francesco. Quali sono queste stanze dove deve entrare il popolo di Dio? Vi ricordate cosa disse Gesù? Non vi preoccupate, io verrò. Sto preparando un luogo. Verrò e vi prenderò. Verrà il Signore e ci metterà in queste stanze. E lì staremo al sicuro, mentre sulla terra ci saranno tutti i suoi giudizi. Questa era la profezia. Quindi, rapimento quando? Rapimento prima che lui ritorni. Perché rapimento prima che lui ritorni? Perché lui ha promesso sonoramente che lui avrebbe sottratto il suo popolo ai suoi giudizi, perché lui ha promesso che avrebbe tolto di mezzo il suo popolo perché il suo popolo non avesse a subire la sua collera. Vi ricordate che qualche volta fa abbiamo letto quel bellissimo versetto di Seconda Tessalonicesi che parlava dell'anticristo e dice che parlava della Chiesa, no? E dice che l'anticristo non si può manifestare finché c'è colui che lo impedisce, ma quando colui che lo impedisce sarà tolto, allora si manifesterà. Non potrà venire il diavolo in persona sulla terra finché ci sarà lo Spirito Santo. Il Signore verrà, lo Spirito Santo porterà via tutta la sua Chiesa, tutti i suoi figlioli, quelli, non tanto quelli che l'hanno creduto, ma quelli che l'hanno seguito, perché a credere lo credono tutti, anche i demoni, ma quelli che l'hanno obbedito li porterà via. E quando dunque la Chiesa con lo Spirito non ci sarà più, finalmente si manifesterà l'anticristo. Allora rapimento sì, rapimento quando? Rapimento prima che il Signore ritorni, perché quando poi il Signore ritornerà, finalmente potrà arrivare il diavolo e sarà una cosa spaventevole. Abbiamo diversi esempi, io qui ne ho messo soltanto qualcuno. Per esempio, quando una nazione dichiara guerra ad un'altra nazione, qual è la prima cosa che fa? Noi l'abbiamo visto in questi ultimi mesi con la Corea. Allora lì tra l'America, tra gli Stati Uniti e la Corea corre, insomma, c'è molta tensione. E cosa ha fatto? Cosa hanno fatto gli Stati Uniti? Ha ritirato tutti i suoi, tutti gli americani, cioè, uscite fuori, li ammascia tutti, uscite fuori, perché? Perché se dovessimo buttare le bombe non cadono su di voi. Quindi Dio ritira il suo popolo prima che lanci la sua collera sulla terra. Dio ci ha salvati dall'ira. Che cosa vuol dire che Dio ci ha salvati dall'ira? Qual è quest'ira? Molte volte si legge la Bibbia un po' superficialmente e si pensa Dio ci ha salvati dall'ira significa Dio ci ha salvati dal giudizio finale. No, non è quella l'ira. Prima Tessalonicesi 5:9.
Dio infatti non ci ha destinati a ira, ma ad ottenere salvezza per mezzo del nostro Signore Gesù.
Dio non ci ha destinati all'ira. L'ira è la collera, la rabbia che Dio sfogherà sulla terra per 7 anni dopo che lui ha preso e portato via la sua Chiesa. Quindi rapimento prima della tribolazione, perché il Signore ci ha liberati. Salvato è un termine sinonimo di liberato. Il Signore ci ha liberati dalla sua ira. L'ira del giorno dell'Eterno non è il tribunale finale quando le persone andranno all'inferno, quello è il giudizio finale. Ma l'ira, il giorno dell'ira, è quello che lui ha stabilito sulle nazioni. Il Signore ci ha liberati dall'ira. Quindi finché la Chiesa sarà sulla terra, non ci sarà la famosa tribolazione finale. Come ho spiegato e come abbiamo visto anche nel film, la tribolazione finale durerà, la tribolazione finale, adesso andiamo indietro. La tribolazione finale durerà 7 anni e sarà divisa in 2 grandi periodi, di cui il secondo sarà il peggiore. Rileggiamo Seconda Tessalonicesi 2:7 e Apocalisse 6:16, associamo questi due versi proprio perché possiamo focalizzare bene perché il rapimento avverrà prima. Quindi il secondo Tessalonicesi 2:7, Apocalisse 6:16.
Infatti il mistero dell'impietà è già in alto, per certo c'è chi ora lo smartiene finché si è tolto di mezzo.
Poi Apocalisse 6:16.
E dicevano ai monti e alle rocce: cadeteci addosso e nascondeteci dalla faccia di colui che siede sul trono e dall'ira della luce.
Il Signore ci ha liberati dall'ira. L'ira è in quel periodo. Le persone di quel periodo diranno: nascondeteci dall'ira dell'agnello. L'agnello è il Signore Gesù Cristo. Quindi quello che la Bibbia già nell'Antico Testamento chiamava il giorno della vendetta del nostro Dio è questo periodo di 7 anni. Giorno è metaforico per significare un periodo. Quel periodo, quello è il giorno dell'ira dell'agnello. L'ira dell'agnello che non possiamo più subire noi, perché Gesù Cristo l'ha subito, ha subito l'ira di Dio al posto nostro sulla croce. Chi ha colpito Gesù Cristo sulla croce? Questa è una domanda che c'era nelle schede dei corsi individuali, no? Tutti quelli che l'hanno fatto. Chi ha colpito Gesù Cristo sulla croce? No. No. Dio lo ha colpito. Dio ha colpito Gesù Cristo sulla croce. Perché Dio ha colpito Gesù Cristo? Perché Gesù Cristo era al posto mio e prendeva i miei colpi, prendeva il mio castigo. Gesù Cristo è stato flagellato, è stato colpito, è stato piegato e morto al posto mio. La giustizia di Dio si è riversata, la collera di Dio si è riversata su di lui e lui ha pagato l'ira che avrei dovuto pagare io. Quindi io non posso più, Dio non mi può più mettere sotto la sua ira. È come se io l'avessi già subita, come se io l'avessi già pagata, ma l'ha pagata Gesù Cristo al posto mio. Questo è qualcosa che dobbiamo focalizzare bene, perché come ho detto prima, da questo determina, da questo seguirà anche la condotta della nostra vita. Se noi focalizziamo bene tutto quello che il Signore ha fatto per noi, vivremo la nostra vita in un modo santo, in un modo giusto, secondo la sua parola, e per questo il Signore ci esenterà dalla sua ira. Va bene, abbiamo diversi esempi nella Bibbia che ci fanno comprendere che erano tutte figure metaforiche, profetiche del rapimento prima del suo giudizio. Per esempio abbiamo l'esempio di Enoch. Enoch fu preso. Non molte persone riflettono sul perché Dio, sul perché Enoch fu preso proprio in quel momento. Chi di voi si è fermato a pensare perché Enoch fu preso proprio quel? Non poteva prenderlo, che ne so, rapirlo in cielo 100 anni dopo, visto che tanto in quel tempo si viveva tanti anni. 500 anni dopo, perché Enoch fu preso? Perché Elia fu preso? Enoch fu preso, Elia fu preso, perché avevano camminato con Dio. E lui se li prende quelli che camminano con lui. Li prende perché sono suoi, perché gli appartengono. Però noi sappiamo, lo vedremo anche meglio più avanti, e già l'abbiamo cominciato così a intuire dal film, dal primo film, nel secondo film sarà un po' più evidente, questo Enoch e questo Elia, questi due, devono ancora continuare la loro missione sulla terra. Torneranno perché saranno i due grandi testimoni durante l'Apocalisse. Furono presi perché c'è sempre un motivo per tutto quello che il Signore permette, per tutto quello che il Signore fa. Le persone pensano che sempre che ma sarà un caso. Quale caso? C'è sempre un piano di Dio dietro ad ogni cosa. Per esempio, mi voglio soffermare qualche secondo di più sul famoso rapimento di Lot. Voi sapete che Lot fu rapito, ma non fu rapito per andare in cielo. Sapete la storia? C'erano queste 4 città, Sodoma, Gomorra, Ada e Sitna. Allora, queste 4 città si comportavano molto male, Dio li aveva avvisate molte volte, ma volevano continuare a peccare. Allora Dio decise di distruggere queste città. Sì, però Lot, che era un credente, abitava là, E allora Dio ha mandato due angeli per dire a questo uomo, a questo credente, guarda, te ne devi andare di qua perché tra poco arriverà il giudizio di Dio. Ma lui temporeggiava, perché lui forse voleva portarsi tutti i suoi familiari non ne volevano sapere. E arrivava il momento proprio della collera di Dio, e allora gli angeli dissero, guarda, te ne devi andare di qua, lo capisci sì o no? No, temporeggiava ancora, allora l'hanno preso e l'hanno portato via. E praticamente sono andati via soltanto quattro persone: lui, sua moglie e le sue due figlie. Poi sappiamo la storia della moglie, che c'era l'avvertimento di Dio di non girarsi indietro, si è girata indietro perché era curiosa per vedere che cosa potesse mai accadere alla sua città, è diventata una statua di sale. Quindi Lot fu portato via. Perché Lot fu portato via? Perché?
Perché stava arrivando il giudizio di Dio.
Lot fu preso, fu portato via perché fosse esentato dall'ira di Dio che stava per incombere sulla città dove abitava. Dio prenderà la Chiesa, la porterà via per esentarla dalla sua ira che incomberà su questo mondo dove ancora viviamo noi. Adesso apriamo una parentesi, non so sinceramente se ce la potremo fare a finirla oggi, però abbiamo nell'Antico Testamento delle grandissime profezie. Ne affrontiamo una in un modo particolare, che è la famosa grande profezia di Daniele. Quindi adesso ci leggiamo un po' di versetti, Daniele 9, 24 e 27, qualcuno prepari, Geremia 25, 11 e 29, 10. Geremia 25, 11 e 29, 10.
Settanta settimane sono state fissate riguardo al tuo popolo e alla tua santa città, per far cessare la perversità, per mettere fine al peccato, per espiare l'iniquità e stabilire una giustizia eterna, per sigillare visione e profezia e per ungere il luogo santissimo. Sappi dunque e comprendi bene, dal momento in cui è uscito l'ordine di restaurare e costruire Gerusalemme fino all'apporre di un unto, di un capo, ci saranno 7 settimane, e in 72 settimane essa sarà restaurata e ricostruita, piazza e mura, ma in tempi angosciosi. Dopo le 72 settimane un unto sarà soppresso, nessuno sarà per lui, il popolo d'un capo che verrà, distruggerà la città e il santuario, la sua fine verrà come un'inondazione, ed è decretato che vi saranno devastazioni sino alla fine della guerra. L'invasore stabilirà un patto con molti per una settimana, in mezzo alla settimana farà cessare sacrificio e offerta, sulle ali delle abominazioni verrà un devastatore, il devastatore commetterà le cose più abominevoli finché la completa distruzione che è decretata non piombi sul devastatore.
È una profezia, è nell'Antico Testamento e contiene molti, molti elementi di studio. È ovvio che chi non conosce la scrittura faccia fatica a seguire la trama, diciamo, che viene profetizzata. Qui si parla di settimane, in realtà non sono settimane di giorni, ma sono settimane di anni. E poi faremo il conto di queste settimane di anni, e praticamente è un calcolo matematico che ci porta fino a Gesù Cristo, che ci porta fino alla fine. Dunque era una profezia che riguardava un po' tutta l'escatologia, un po' tutta la storia da quel momento in poi. Geremia 25, 11 e 29, 10.
Tutto questo paese sarà ridotto in una solitudine, e una desolazione, e questa nazione serviranno il re di Babilonia per 70 anni.
Poi 29:10.
Ma l'Eterno è il vero Dio, egli è il Dio vivente e il re eterno. Davanti alla sua ira trema la terra e le nazioni non possono reggere davanti al suo sdegno.
Sì, e sono ancora altre profezie, in questo caso le dice Geremia, che avrebbero aiutato gli ebrei che erano andati in cattività e deportati.
Esuli.
Al 25:8, scusa, 29:10. Legge 29:10.
Perché così parla il Signore: quando 70 anni saranno compiuti per Babilonia, io vi visiterò e manderò a effetto per voi la mia buona parola, facendovi tornare in questo luogo.
Questa era la profezia che avrebbe riguardato Israele, che in quel momento era in cattività a esuli a Babilonia, e questa profezia che Daniele aveva studiato bene sarebbe stata l'incoraggiamento per i giudei, per confortarli, che Dio sì, ok, aveva permesso che loro fossero trasportati a Babilonia, schiavizzati, che però comunque Dio li avrebbe liberati dopo 70 anni, quindi 70 anni di deportazione. Ma questi 70 anni di deportazione vengono poi presi durante questa visione e diventano settimane di anni. Levitico 25:8.
Conterai pure 7 settimane di anni, 7 volte 7 anni, e queste 7 settimane di anni faranno un periodo di 49 anni.
Allora, quanto tempo? Lì c'era la profezia che è stata detta da Geremia prima della deportazione, o quantomeno stavano per andare deportati. Voi sapete quanti anni Israele fu nella schiavitù a Babilonia? 70 anni, secondo la profezia. Al 70° anno furono tornarono indietro. E qui ci sono 7 settimane di anni, come Mario ha letto, 7 settimane di anni che fanno 49 anni. Questo era scritto. E queste 7 settimane di anni, nella visione della profezia di Daniele, sarebbero servite per ricostruire Gerusalemme. E quindi che significava? Significava che dopo 49 anni Gerusalemme sarebbe ricostruita. Erano nella schiavitù, ma dopo 49 anni loro sarebbero ritornati, avrebbero ricostruito le pareti di Gerusalemme, avrebbero ricostruito i templi. Sembrava una cosa impossibile. Eppure invece no. Al 70° anno gli ebrei tornarono, ricostruirono Gerusalemme, ricostruirono anche il Tempio. Poi si parla di 62 settimane nella profezia, a casa magari potete rileggere. 62 settimane di anni fanno 434 anni, un calcolo matematico, e dice la profezia che dopo 434 anni, quindi dopo 62 settimane di anni, sarebbe stato soppresso l'unto. L'unto si riferisce a Gesù Cristo. Gesù Cristo fu crocifisso 434 anni dopo quel momento. Va bene? Avvenne precisamente alla lettera in questo modo. Poi nella profezia si parla di un'altra settimana, vi ricordate? Questa settimana, prima dell'ultima settimana, questa settimana è un intervallo, l'abbiamo letto in Seconda Tessalonicese, un intervallo che però non dura proprio 7 anni, sta durando ormai da 2000 anni questo intervallo. È un intervallo di tempo abbastanza indefinito durante il quale sarebbero accadute tante cose fino al rapimento, fino a che sarebbe arrivato qualche cosa che avrebbe tolto da questa situazione terrena, avrebbe tolto il popolo di Dio. E così accadrà, ed è quello che stiamo vedendo nel rapimento. Allora, io mi rendo conto che tutto questo sembra un po' enigmatico, sembra un po' astruso per chi non conosce la scrittura, per questo è necessario che a casa ognuno rifletta sui versetti e faccia queste associazioni, per rendersi conto che Dio è il re della storia, non accade nulla a caso nella storia. Io spesso ripeto questo particolare che è successo in tempi recenti. Hitler aveva previsto che prima o poi gli alleati sarebbero arrivati dal mare, aveva fortificato tutte le coste tranne un punto. Perché tranne un punto? Perché lui diceva da qui non arriveranno mai, perché qua è tagliato dritto, è impossibile, qua non potrebbe arrivare nessuno. Gli alleati arrivarono proprio da quel punto. Ma com'è possibile che un uomo che aveva plagiato un intero popolo come la Germania si era trascinato dietro praticamente tutto il mondo in una guerra terribile dove sono morte 40 milioni di persone, com'è possibile che abbia trascurato la gravità, che abbia lasciato sguarnito quel posto? Lui avrebbe potuto fortificarlo, ma lui no, era troppo sicuro di sé. E quindi non l'ha neanche preso in considerazione. Ma com'è possibile? Ma perché Dio è il re della storia e ha fatto in modo che lui fosse abbagliato, fosse accecato per quel punto? Perché il Signore è il re sovrano su tutti gli eventi, nulla sfugge al suo controllo. Nella profezia di cui Mario ha letto, ad un certo punto scopriamo che c'è questa grande statua, a casa potete leggerlo, questo capitolo 9 di Daniele, c'è questa visione di questa grande statua, no? C'è la testa d'oro, il busto d'argento, e poi il bronzo, il ferro, e poi alla fine ci sono tutti questi regni che si avvicenderanno, e poi alla fine arriverà una piccola pietra dal cielo. Questa pietra sfracellerà tutto, cadrà tutta l'impalcatura del regno mondiale. Ma questo è successo 2000 anni fa. L'impero più potente del mondo fu sfracellato, fu sconquassato dall'arrivo di Gesù Cristo, che non venne con la potenza della dinamite, non venne per fare guerra aperta, ma neanche per sogno, si lasciò crocifiggere. Bellissimo il versetto dell'Apostolo Paolo che dice che Gesù Cristo fu crocifisso per la sua debolezza. Gesù Cristo era Dio, quale debolezza? La debolezza dell'amore. Per amore si lasciò crocifiggere, ma proprio quest'amore sconvolse il mondo. E da quel momento cambiò tutto. Noi quando leggiamo la storia, la leggiamo avanti Cristo e dopo Cristo. È vero che ci sono tante religioni che hanno altre date. Israele ha il suo calendario, l'Islam ha il suo calendario. Sì, però ognuno può fare il calendario che vuole, però il fatto è che tutto è cambiato quando Dio si è incarnato in Gesù Cristo. Sono cambiati i valori del mondo, i presupposti della società, le leggi della società. Non dobbiamo dimenticare come era il mondo prima di Gesù Cristo: una schiavitù imperante, un politeismo, un'idolatria. Ci sono ancora tante nazioni che sono molto idolatriche, ma quali sono queste nazioni? Quelle in cui non c'è il cristianesimo. Gesù Cristo, l'ingresso nel mondo di Dio fatto carne, ha cambiato veramente la storia, ha cambiato veramente tutto. E finiamo ritornando così all'accenno che facevo prima su Enoch ed Elia, su questi grandi due testimoni che ci saranno durante questo tempo di grande tribolazione, di tribolazione, perché la grande verrà ancora dopo. È interessante, anche sempre secondo la profezia, che questa settimana sarà divisa in due parti uguali. Due parti uguali sono 3 anni e mezzo, settimana d'anni, 7 anni, 3 anni e mezzo sono due parti uguali. Ed è importante, qui un altro calcolo matematico, proprio come conferma, come verifica che tutto questo è proprio così, leggere questi due versetti, Apocalisse 11, 3, 4, e poi un altro può leggere Apocalisse 13, 1, 5, 14 e 15.
Io concederò ai miei due testimoni di profetizzare, ed essi profetizzeranno vestiti di sacco per 1260 giorni.
Quanti sono 1260 giorni?
3 anni e mezzo.
3 anni e mezzo, precisi, precisi, precisi. Addirittura qui la scrittura parla proprio di giorni. Quindi è chiaro che erano settimane di anni, È chiaro che l'ultima settimana di anni divisa in due fa 3 anni e mezzo, 2 tempi di 3 anni e mezzo, e nella prima parte di 3 anni e mezzo ci saranno 2 testimoni che profeteranno da parte di Dio, faranno anche altre cose, profeteranno da parte di Dio per 1260 giorni che sono 3 anni e mezzo. Guardiamo la seconda parte di 3 anni e mezzo, quindi la seconda parte della settimana, Apocalisse 13, 1, 5, 14 e 15.
Poi vidi salire dal mare una bestia che aveva 10 corna e 7 teste. Sulle corna 10 diademi e sulle teste 9 nomi blasfemi. La bestia che io vidi era simile a un leopardo. I suoi piedi erano come quelli dell'orso e la bocca come quella del leone. Il dragone le diede la sua potenza, il suo trono e una grande autorità. E vidi una delle sue teste come ferita a morte, ma la sua piaga mortale fu guarita, e tutta la terra, meravigliata, andò dietro alla bestia. E adorarono il dragone perché aveva dato il potere alla bestia, e adorarono la bestia dicendo: chi è simile alla bestia e chi può combattere contro di lei? E le fu data una bocca che proferiva parole arroganti e bestemmie, e le fu dato potere di agire per 42 mesi.
Quanti sono 42 mesi? 3 anni e mezzo. E qui abbiamo la descrizione però di quello che accadrà. Non è più la profezia di Daniele, qui è l'adempimento della profezia di Daniele. Come aveva detto Daniele, come aveva ricevuto Daniele nella visione, qui c'è proprio la descrizione di quello che accadrà. Accadrà nella prima parte e un'altra cosa che accadrà nella seconda parte. Il grande dragone che dà questo potere alla bestia. Avete visto questi 10 corni, che sono questi 10 re, di queste 10 sezioni, di queste aree geografiche del mondo, già abbiamo visto anche nel film, e tutto questo sarà l'adempimento letterale della profezia, sì, perché le profezie della scrittura non sono come le famose profezie che vanno in circolazione oggi di tanti personaggi un po' mitici, un po' così, un po' fanatici, un po' che sono profezie astruse, non so, tipo quel di Nostradamus, tipo altri. Sono profezie che vengono da Dio, quindi hanno un adempimento precisissimo, chiarissimo, che chiunque lo può capire, letterale, dico io. Dunque, questi famosi 7 anni rappresentano il tempo dell'ira dell'agnello. In quel tempo la Chiesa non sarà più sulla terra. Dio, prima che arriva il tempo dell'ira, ha preso, ha attratto a sé il suo popolo perché non subisca l'ira dell'agnello, perché l'agnello ha già subito la sua ira al posto suo. La Chiesa ha pagato l'agnello, però al posto suo, perciò la Chiesa sarà esentata. Credo che noi abbiamo tanti motivi per lodare, per ringraziare il Signore di tutto quello che ha fatto per noi, ma abbiamo anche tanti motivi per essere stimolati, come leggiamo anche prima dei simboli, per essere stimolati ad andare da tutte le persone a dire: lascia entrare Gesù nella tua vita, perché così anche tu sarai esentata, altrimenti potrai piangere in tutte le lingue del mondo, dovrai subire la sua ira. Amen.
Amen. Amen.